Buongiorno ascoltatori, buongiorno, bentornati a Cult, il quotidiano di cultura di Radio Popolare. Mi sentite col sorriso perché secondo me è scavallato un certo numero di giorni, di misure che tutti naturalmente rispettiamo scrupolosamente, di contenimento del coronavirus, scatta almeno in me un meccanismo, di armonica pace con l'universo esterno, almeno per quanto possibile, nel senso che più di così non possiamo fare, credo, e quindi a questo punto bisognerà anche provare a vivere, diciamo, la quotidianità, come del resto qui in radio tutti noi facciamo, in una maniera equilibrata. Lo diciamo spesso, questa è una trasmissione culturale, i luoghi di cultura sono quasi tutti chiusi, anche se qualcuno ha ricominciato ad aprire e ne parleremo più tardi. Quindi noi vi suggeriamo già dal lunedì della settimana scorsa delle strategie culturali di sopravvivenza al coronavirus, in maniera da ritrovare le cose che vi piacciono, ritrovare gli argomenti per cui ha un senso vivere, e quindi non vi parleremo né di mascherine né di gel disinfettanti, non posso dire il nome. In questa puntata la rubrica che in realtà vorremmo diventasse un'abitudine, il diario di una fuorisede di Agnese Miralta, che qualcuno che ci ascolta da tempo lo sa, una nostra stagista che ha deciso addirittura di fare una tesi su di noi, e quindi volevamo introdurla in un momento più soave, più tranquillo, però perché non adesso? Lei è andata a visitare un particolare luogo di Milano. Anche quel luogo non può più ospitare eventi in questo momento, ma però è un luogo importante, raccontato dai suoi occhi, e soprattutto ci torneremo presto. Tiziana Ricci verrà a raccontarci appunto dei luoghi di cultura che, sia pure con un contingentamento e molte precauzioni, hanno potuto riaprire a Milano in Lombardia. Vi parleremo di uno studio del professor Alberto Mario Banti dell'Università di Pisa che si chiama In silenzio e assorti. È uno studio su come i giovani, quando il rock fece la sua comparsa anche sui palcoscenici e sulle scene italiane, ascoltavano il rock, l'ascoltavano come se fosse musica classica. Poi le cose sono cambiate, credo che sia un saggio davvero interessante di costume e anche, insomma, un modo, insomma, per capire come le cose evolvono nel corso dei tempi. Sentiremo il maestro Ruben Giais, che come sapete è il direttore artistico della Verdi. La Verdi ha fatto una cosa bellissima ma anche un po' struggente, consegnato al web, alla rete, tre diversi brani classici eseguiti da alcuni dei suoi professori d'orchestra, organizzati in diversi ensemble, con però l'auditorium di Largo Mahler, l'auditorium della Verdi, completamente vuoto. Li hanno messi in rete a disposizione del pubblico con un hashtag che è "La musica non si ferma", perché la Verdi ha una stretta relazione con la sua città, e quindi chiudere i battenti, come per molti altri luoghi di cultura, di spettacolo, teatri, sale da concerti, eccetera, è stato per loro veramente, oltre che economicamente devastante, come per tutti, soprattutto umanamente, spiritualmente molto difficile. Quindi hanno deciso di fare qualche giorno fa questo regalo al loro pubblico e ve ne parliamo proprio con il maestro Ruben Gies, che tra l'altro è in quarantena volontaria a casa e quindi, perché appunto ovviamente si gira, si lavora e così via, e sono in tanti quelli che hanno deciso di osservare questa precauzione. Fra poco vi parliamo invece di una bella notizia che arriva dal Brasile tra l'altro, insomma, diciamo che di belle notizie che arrivano dal Brasile abbiamo grande bisogno, credo. Monica Paes è già in studio e fra poco ci parlerà di un premio, di un riconoscimento che tra l'altro farà felici anche alcuni dei nostri ascoltatori che sono stati nei nostri viaggi in Brasile. Ve lo spieghiamo fra un attimo, se riesco a far partire il CD. Non ci riesco.
Oh, lavadeira que lava no areal.
Oh, lavadeira que lava no areal.
Faz só, meu Deus, pra lavadeira lavar.
Faz só, meu Deus, pra lavadeira lavar.
Oh, lavadeira que lava no
areal.
Pra lavadeira lavar.
Faz só, meu Deus, pra lavadeira lavar.
Faz só, meu Deus, pra lavadeira lavar.
Faz só,
sono le componenti di uno straordinario gruppo di artiste, ma anche di cittadine brasiliane, rappresentano molti decenni di storia di una particolare area del Brasile, di storia musicale, come spesso accade in Brasile, dove la musica è davvero dappertutto. Noi abbiamo avuto l'onore di incontrarle, di intervistarle, di parlare con loro. Abbiamo fatto anche uno speciale, mi ricordo, di ritorno dal primo viaggio che Radio Popolare ha organizzato a Salvador de Bahia. Sono As Ganadeiras de Itapuá, io mi ricordo bene quella serata. Ciao Monica.
Ciao, ciao Ira, ciao a tutti.
Cosa hanno vinto?
Hanno vinto il Carnevale di Rio de Janeiro, cioè non loro personalmente, ma la scuola di samba che le ha omaggiate, le ha portate come tema della loro sfilata. E quindi va bene, essendo stato veramente un punto alto di quel viaggio nell'aprile del 2018, As Ganhadeiras de Itapuã, lì proprio ai margini della laguna di Abaeté, ti ricordi, c'era anche la luna piena. E c'era Margarete Menezes.
Ah sì, è vero.
Amadeu Alves, che è il loro direttore musicale. Insomma, As Ganhadeiras de Itapuã, le guadagnatrici, no? Potremmo chiamarle.
Si guadagnano da vivere, insomma,
sì,
era quello il senso,
esatto,
no, del loro nome.
Mm. Fanno capo alle loro antenate schiavizzate, che in una, insomma, quando la schiavitù per modo di dire, perché in fondo la schiavitù in Brasile c'è ancora, ma diciamo che negli ultimi anni, dove si permetteva agli schiavi di comprarsi la propria libertà, le donne in particolare di quel luogo, di Itapuan, lavavano i panni oppure preparavano i pesci pescati dai loro uomini, dai loro mariti, dai loro compagni e andavano a Salvador a venderli, pesce e altre specialità, diciamo, di eredità africana. Questo gli permetteva appunto sia di essere non sotto il padrone, di avere la loro indipendenza, e quindi rappresentano un primo momento di protagonismo femminile in Brasile, anche del movimento, se vogliamo dire, femminista, perché loro, come tra l'altro, insomma, le schiave venivano dalla costa occidentale africana,
sì,
che per tradizione
Angola,
hanno nelle donne questo ruolo anche commerciale, no? Anche di vendere in particolare cibo. Ma cioè, diciamo che questa sfilata della scuola di samba Viradouro, che tra l'altro era una scuola minore, una scuola che aveva vinto l'ultimo carnevale di Rio, che è una competizione super
combattuta
l'ultimo sangue, 23 anni fa. L'anno scorso già però era arrivata seconda, e il fatto che questo tema femminista in questo Brasile, anche in questa Rio de Janeiro, per dire, il comune di Rio de Janeiro, che da sempre è il primo sponsor del Carnevale di Rio, una delle feste di cultura popolare maggiore al mondo,
sì,
per il numero di partecipanti, fate conto, ogni scuola di samba riunisce una media di 1000 componenti e sono ben 13 solo in questo gruppo speciale, come viene chiamato, che è quello principale.
Ecco, io ricordo, e del resto insomma il disco da cui che ci è stato proprio consegnato da loro allora, e che ha ricevuto, tra l'altro loro hanno ricevuto anche tanti premi musicali dai critici e dagli esperti di musica, prevede appunto una serie di tracce che sono significative. Quella che abbiamo appena sentito è una traccia che si chiama Canto da Lavandeira,
sì,
che è uno degli incipit più famosi dei loro concerti.
È vero, perché comunque infatti anche il nome dell'inredo, del tema della scuola è Di Alma Lavada, con l'anima lavata, e c'erano tanti riferimenti anche a Oshun, che è l'orisha dell'acqua.
Sì. Orisha è un dio, è una divinità,
esatto,
insomma uno spirito.
Esatto, invece sono i loro dei, i dei del candomblé sono chiamati orishas e rappresentano per la maggior parte elementi della natura.
Che sono mutuati proprio alla tradizione africana, hanno poi avuto delle evoluzioni, si sono mescolati anche con alcuni elementi della cristianità.
Esatto, insomma, sono stati, come si dice in Brasile, sincretizzati, sì, anche con i santi cattolici, perché ovviamente la popolazione arrivata in Brasile dall'Africa era proibita di coltivare
come è successo con
i loro riti,
con la santeria cubana,
esatto,
con tanti, insomma, con,
esatto, la diaspora africana ha dovuto combattere per mantenere vive le loro radici, e in un Brasile come quello di oggi, in cui tutto quello è discriminato e viene di nuovo combattuto, a Rio de Janeiro abbiamo un sindaco neopentecostale che appunto ha ritirato tutti i soldi, cioè quest'anno la prefettura, il comune di Rio de Janeiro, che di tradizione appunto finanzia le scuole perché porta tantissimi soldi anche proprio alle loro tasche, no? Per i turisti, per quello che muove nella città, loro sono contrari al carnevale. È un rito pagano, è un rito appunto, l'Africa non dovrebbe contare nulla, noi siamo in un Brasile in questo momento, che per quello questo premio è così importante.
In un Brasile che per certi dovrebbe essere votato al puritanesimo, sembra una contraddizione in termini applicato al Brasile.
È una negazione di tutto quello che ci fa quello che siamo.
Ma certo, sicuramente. Ma io mi auguro che, capisco che sia durissima, insomma, accettare, anzi non bisogna accettarlo, insomma, o vivere in una condizione di questo culturale di questo tipo, almeno per Sappiamo che ha spiegazioni molto complicate, che ci sono una serie di classi sociali che hanno deciso di sostenere un certo tipo di ideologia per motivi anche di interessi personali. Cioè, il discorso è complicato e lungo, politicamente.
Sì, molto.
Sappiamo che le cose cambiano, insomma.
Anche, assolutamente. E bisogna dire che questo carnevale, che di solito, sai, serviva nella storia così di un Brasile anche molto molto sofferto, no? Perché il carnevale nasce proprio dalla popolazione più umile, più povera, certo, nasce sì, nelle favelas, nelle comunità, nei morros di Rio, e aveva questo effetto catartico, no? Questo potersi liberare, bere, ubriacarsi.
Questo anche da noi,
esatto.
Cioè, nel senso che a Venezia, da dove vengono i miei, quando c'era il carnevale, cioè, si poteva ahimè anche uccidere una persona senza essere condannati durante il carnevale. Il che, ripeto, non fatelo a casa.
Volevo dire che è stato un momento di grande protesta politica.
Certo, uno strumento
contenuti di quasi tutte le scuole di samba di quest'anno erano critici e di ribellione, di resistenza, con grande ripercussione. Questa volta anche la media non ha potuto fare a meno di dare atto, perché non si può non parlare, no? Del carnevale, delle sfilate delle grandi scuole.
Bene, allora noi ringrazieremo sempre le Gagnadeiras, che come si vede devono continuare a lavorare per il Brasile, sicuramente.
Esatto. E loro hanno capito anche la loro importanza attraverso questo premio, perché nella loro semplicità, insomma, sono canti di lavoro, perché le lavadeiras o quelle che andavano da Itapuã fino a Salvador con i loro cesti in testa, con le loro specialità culinarie, cantavano ovviamente mentre lavoravano.
Ecco, infatti, brava che hai detto i cesti, perché è una delle cose che si ricordano di più. Ormai i costumi sono codificati, sono molto belli, molto elaborati, molto diversi tra loro. Ci sono costumi ed oggetti per ogni brano, insomma, che le Gagnadeiras nel tempo hanno accumulato nel loro repertorio. Ci sono danze applicate a un certo tipo di contesto che viene raccontato nelle canzoni e così via. È una cosa, come dire, molto seria.
È un'altra cosa bellissima da vedere. Io eravamo lì, è che la più grande ha 87 anni, e ti ricordi il bambinetto che era lì?
Che era il figlio di una delle più giovani.
Ma cominciano così, dai 2 agli 87 anni. Certo, quelli che si vanno a presentare hanno partecipato alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Rio, è stato anche un loro momento nel 2016.
Sono abituate a viaggiare, sì.
E lì si selezionano, ma quelle che partecipano alle attività di questo insieme di persone che non vuole dimenticare le proprie radici, è proprio un concentrato di diversità e di tolleranza e di accettazione delle differenze.
Bene, allora Mercasson, che io pronuncio maluccio, ma insomma, che comunque
volevo dire solo una cosa.
Prego.
Si può vedere su YouTube la sfilata della Viradoro, dura un'ora,
ed
è un bellissimo spettacolo.
Bene, allora potete vedere anche che com'era, insomma, com'erano nella sfilata le Gagnadeiras de Itapuã, a cui dedichiamo, o meglio loro dedicano a noi, un altro brano. Grazie Monica!
Grazie a te,
e
ciao,
viva,
a tutti,
ciao.
Buona giornata!
Ciao.
Itapuã, São Salvador, vem comprar ioiô, vem comprar iaia, olha o campo ioiô! Lele, culé!
Lele, culé! Lele, culé!
Ô, freguesa, vem cá!
o coco vou ralar. Vou fazer minha cocada, vou pra feira, pra mercado. Já ralei o coco,
vou ralar.
Minha cocada, eu vou mercar. Já ralei o coco,
eu vou ralar.
Minha cocada, vou mercar.
Em bezerra, freguesa, cocadinha preta, tá na hora, tá?
Sardinha, pitiquinha, preta, Maria chegou.
Bene, allora, tanto onore alle Gañadeiras dei Tapuà di Salvador de Bahia, omaggiate, premiate al Carnevale di Rio. Noi appunto le abbiamo incontrate in uno dei viaggi che Radio Popolare organizza per i suoi ascoltatori e ci sono molto care, così come ci è molto cara l'istituzione, la realtà musicale di cui vi parliamo fra poco, cioè la Verdi. La Verdi che ha stabilito negli anni con il suo auditorium e con tutte le sue proposte un rapporto molto stretto con la città di Milano, che purtroppo, come è accaduto per moltissime sale da concerto, teatri e luoghi di spettacolo e di cultura, si è interrotto per via delle misure di contenimento del coronavirus, che ovviamente vengono rigorosamente rispettate. Però i musicisti della Verdi hanno deciso, come vi dicevo, di fare un regalo al loro pubblico e con un hashtag che si chiama La musica non si ferma hanno dedicato tre diverse esecuzioni musicali eseguite da alcuni professori d'orchestra riuniti in differenti ensemble che trovate appunto sul sito della Verdi e le hanno eseguite con la sala vuota, e se avrete occasione di ascoltarle, di vederle in rete, vi renderete conto che è un omaggio sublime ma anche struggente. Ne parliamo con Ruben Giais, che da anni è l'anima della Verdi. Buongiorno, bentornato maestro.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Allora, il maestro Ruben Giais, come moltissime persone in Lombardia e anche in altre regioni, è in quarantena per ancora qualche giorno presso il suo domicilio, perché insomma ha avuto contatti con
persone positive al tampone,
esatto,
e quindi
che facevano parte delle istituzioni, come è successo anche alla giunta.
Allora adesso è quasi finito dal 21 febbraio fino al venerdì 6 marzo, per cui stiamo terminando questo periodo di clausura volontaria che ci si impone.
Piuttosto ecco. pesante anche, come dire, il distacco della Verdi dal suo pubblico economicamente, naturalmente, come abbiamo detto, per anche altre situazioni.
Questo è davvero ciò che ci preoccupa maggiormente, non solo a noi della Verdi, ma un po' tutte le istituzioni artistiche, culturali milanesi. In questi giorni eravamo in contatto con le varie istituzioni, dalla Scala al Piccolo Teatro e pomeriggi musicali, e tutti temiamo non solo in questi momenti, che sono già delle perdite secche perché non possiamo vendere i concerti eccetera, ma temiamo ancora di più, una volta che dovesse terminare questo periodo, l'affluenza del pubblico nelle attività, perché giustamente ci sarà una reazione di timore e quindi sarà difficile fino a fine stagione, fino a maggio, giugno, riuscire a riprendere i rapporti così stretti che abbiamo sempre avuto con il nostro pubblico. Per questo in qualche maniera noi non abbiamo voluto interrompere, abbiamo pensato a questo modo di stare in contatto via telematica, diciamo così, su YouTube, sui nostri canali, sui nostri social, con il nostro pubblico, e abbiamo iniziato a registrare questi piccoli concerti da camera,
che sono meravigliosi,
anche oggi sono il desiderio dei nostri professori d'orchestra di continuare a offrire quello che è il nostro lavoro, cioè la musica per il nostro pubblico. Per adesso devo dire che la reazione da parte di chi ci segue, di chi ci ha seguito, è entusiastica, e quindi proseguirà anche questa settimana con la registrazione di altre formazioni, proprio perché tutti i nostri musicisti abbiano la possibilità di interagire col pubblico offrendo il loro repertorio. Per cui i filmati finora trasmessi settimana scorsa erano il duo delle arpe, poi invece abbiamo avuto clarinetto e pianoforte e abbiamo chiuso col quartetto d'archi. Questa settimana avremo il quintetto d'ottoni e così via, in modo che tutte le nostre formazioni da camera in qualche maniera mantengano un forte legame col nostro pubblico.
È un'idea bellissima che, tra l'altro, ripeto, vista è particolarmente struggente, si vede il grande auditorium di Largo Mahler vuoto con i musicisti sul palco, ripresi ovviamente dalle quinte, quindi con la sala dietro di loro.
Alle spalle, sì, una prospettiva diversa.
È una prospettiva drammatica, lo diciamo, ma però anche molto suggestiva, che dice forse di più di tante parole, e quindi avete fatto molto bene ed è una bellissima idea. Maestro, un'ultima domanda. So che, appunto, come abbiamo ripetuto entrambi, il rapporto al vostro pubblico è particolarmente stretto. Avete avuto delle testimonianze di solidarietà?
Mail di soci abbonati costantemente, poi da quando abbiamo mandato in onda questi filmati ancora di più il ringraziamento, il sostegno, per cui devo dire il mondo che gira intorno alla nostra fondazione si è stretto intorno a noi, e questo non può che farci piacere. Dobbiamo meritarci ovviamente questo, continuando a lavorare per la qualità che noi vogliamo sempre offrire al nostro pubblico, e quindi questo è fondamentale, insomma.
Va bene, allora ringraziamo il maestro Ruben Giais e tutta la Verdi.
Grazie a voi.
Fra tre giorni, maestro, potrà essere libero dalla quarantena autoimposta, ma sento che sta bene comunque, quindi
sì, sì, ecco, è solo lavorare da casa che è un po' diverso, ma va
bene, me l'immagino, infatti, per chi fa musica in particolare. E naturalmente seguiremo, come facciamo da molti giorni, il destino di tutte le istituzioni culturali milanesi e lombarde. A risentirci presto, buon lavoro e grazie.
Altrettanto, arrivederci.
E allora salutiamo il maestro Ruben Giais e, prima della pubblicità, ascoltiamo un piccolo estratto dal duo di arpe che appunto è uno dei reperti musicali, dei regali musicali che la Verdi ha fatto al suo pubblico non potendo tenere concerti. Fra un attimo arriva.